سنية كانت عذرة بس نصبوها في الدورة الشهرية. اختلفت على الكراسي بين عباس وهنية. اسرائيل الصهيونية بكل من ربع ساعة كتالومية. ارواحهم بقلوبنا والعزة للشهيد مش مرسية. الكل راح ضحية بصفوف الناس بالدولة العربية. كل مسيرة احتجاج ما فيها اقل من مية. حكام بيستنوا اشارة اسرائيلية عشان يعمل للوضع اسعافات اولية. النتيجة واضحة بعد الحداد المحلات فاتحة. خبار ممنوع تندع لانه الرقابة مش سامحة. بعد محرقة اعلان مفاوضات والمصالحة بين الاجرين على اهل غزة رايحة. بين الاجرين عليهم رايحة.
هنا إنه إذا كنت في غزة فأنت بلا شك في دائرة الاستهداف الإسرائيلي أينما كنت.
هذه الطفلة الشهيدة أصيبت داخل منزلها في جباليا.
تلخص جزءا من معاناة أهل غزة.
والمأساة تكررت في منازل الفلسطينيين في القطاع بصور عدة.
صار على غزة والعالم واقفين متدفي. شايف كل شي بس ولا كلمة اختفي. غزة ياه متغزي من كل جسي. دلع طيزك وعك تخسر الكرسي. دلل نفسك شوف شعبك عم بيختفي. من الكارثة اللي وقعت انزبت فيه. من انتخابات لتفريات لحصار شامل. السلاح يلا هات انا واخوي متقاتل. اكم من قتيل بعدها مش بكتير بشوي بدون تفكير. اسرائيل قطعت الضي. ظلام عم والظلم كان عامم. كان في دم بس اكتر دم لازم. كمان بن آدم لازم يلازم السجن. تسويات سلام حالا. شوف هالفيلم مع برفح انفتح فكرنا فرح. فجأة طلع نار انفتح كله أدعو بلحظة. بحجة صاروخ كاتيوشا مبرد. نزل بمستوطني على حوض من ورد. علق الدرب إعلان حالة حرب. 71 مدني بول جولي علني تحت الأرض. فيش 4 أيام وبآخر حصاد. 115 جنازة استشهاد. دور هون وغاد بعد مرن تحت الأنقاض. وعدسات الصيادة ويحمر على القوات.
إنها الحرب المفتوحة على غزة.
شوف شرف شعوب انتهى بحروب. جطورنا بغزة لحتى ندور. مين وقف يقول مين كان مسؤول عن قصف نسف هدم لها دور. كرمة عربية لما تدور اسمع. مش قمة عربية رح تحول. صار من زمن تحول لحرب ويعلم شو بكرا نلاقي من بعد الحرب. استمرت وما استقر. بس بالسعب الزمن لتعيش. ما بدنا مساعدة احنا بدنا حرية. بدنا عقول حتى نحل القضية. سلام على السحوق السلام يسلم عليهم بالايد القوية. هل نقول لا لفلسطين اذا كانت حملتنا مسؤولية.
اي 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 فلسطين فلسطين كان مكانها كان مزال
حرب دمار بكل مكان. عائلات لركام اطفال اموات. عائلات اشلاء اعدام وجال اعدام عزال اعدام دماء صرخه من امهات. من غزة على فلسطينيات لا يأس من حقنا. نعيش ونموت على ارضنا. خطوه بخطوه ندعي بايد احنا نحكي الارض اللي من جديد. بذل طاقه للانتقام للهد السر على الاصرار. صار كان يا مصار اهتم اليوم مليون اطار. صار كان يا مصار غزة مش تعلى مش تعلى نار مش تعلى نار.
اسرائيلي واحد نقتل خلال السنة. والرأي العام بالعام الجديد اختاد بتلبي. وعنا 365 يوم بالمعدل كل يوم شهيد. ومش كاين تنتهي. العالم شهد بكل العالم وظهرات ممع وقايمة. وانتي بعدك متشرتح انتي وامريكا بادعاء الإغهاب. ارجع للغتك اختصار الولايات المتحدة. أرهاب يلي مخاطية حدث معينة لازم تخير قصهم. بالأخص وهي إشلة زعران مسك الحكم. إنساني مين إنساني مين لساني بيش الصح. عمليات ولايات متحدة متحدة عليا تبكي سلطان عالم الخوف. شهد اسرائيل بالملفني كلمة تنفذ بمحاولة تدمير وقفت سلمة.
Una buonasera a tutti i nostri ascoltatori, sono le 20.04, siete in compagnia di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. sempre su radiazione.info.
Ma non come sempre con un tecnico assai più imbranato.
No!
Del solito, sicché non vi aspettate nulla di buono, perché io cercherò di far sentire queste voci, ma no, non ci conto granché. Avremo una supervisione scocciatissima che probabilmente
telefonica
sollecitata, ma anche no.
No, ma noi ce la faremo, Manu. Ma non ti preoccupare.
Io ho anticipato agli ascoltatori che erano già collegati in 1914 che eventualmente la prendano come un'esercitazione dell'immaginazione.
Ma certo.
È un esercizio fondamentale.
Assolutamente, ma poi è questa suspense che noi lasciamo nell'etere, no? E che serve per...
Quell'indeterminismo strutturale, no? Non si sa se sentirete qualcosa stasera, ma se lo sentirete ne varrà la pena.
Ma sarà una figata. Esatto. Assolutamente.
Cioè, non disperiamo.
No, no, anzi. Ma anzi, infatti, io voglio dire intanto un saluto ovviamente alle mie co-conduttrici che purtroppo quest'oggi non sono con me, però
sì, un saluto particolare alla tecnica che mi ha lasciato questo ruolo, voglio dire, a buon rendere.
Però vi ho detto che io ho fatto il cambio, ho perso due fustine, ma ho preso una super fustacchiona, per cui insomma, in altre parole, ho sequestrato dalla trasmissione precedente.
Ci vuole una lente di ingrandimento per vedermi, ma ecco, queste sono le prospettive, no, del dietro le quinte, che è bellissimo, di una radio, no?
Sì.
Cioè, che tanto non lo possono sapere come
no,
sono io, capito?
Assolutamente.
Si immaginano sta mega, vabbè.
Assolutamente, ma noi no. Siamo di spessore e questa è la cosa principale, direi.
Certo. No. A questo punto possiamo
Suonare i tamburi, lanciando la nostra splendida sigla, che il nostro tecnico via telefonica ci è questa qua, ovviamente conosce alla grande, avendocela fatta lui, e quindi con questo lancio di sigla lo ringraziamo anche per il supporto che appunto telefonicamente sarà sempre pronta a darci quest'oggi.
Sì, perché noi siamo pronte a questo supporto e quindi vabbè, sigla
direi.
Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le matte,
Sono un essere umano, porca puttana! La mia vita è un palo!
Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio. Sto bene da solo.
Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Ma io cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Eccoci nuovamente in diretta, come promesso, alle appunto 20:08, anzi 09 appena scattate, giovedì 2 febbraio.
2017.
Esatto.
Diamo di tutte le coordinate perché non si sa mai, è un audio,
già.
Chissà quando fino a quando lo ascolteranno.
Eh già, chi lo sa.
No,
è giusto, è giusto.
Non gli dirà niente.
No, però il 2017 a noi dirà molto, perché insomma è il centenario, quindi già noi ci dice qualche cosa, ci dà una buona speranza per il futuro.
Sì, infatti, abbiamo delle buone fondamenta.
Esatto.
No?
E comunque, insomma, facciamo un po' la presentazione della trasmissione di oggi. Oggi sarà una trasmissione che andrà a sicuramente collegarsi mesi con la nostra Larissa, che segue appunto per i nostri affezionatissimi ascoltatori, lo sanno già, ma insomma lo annunciamo di nuovamente, la rubrica di appunto solidarietà con la resistenza del Donbass, quindi la nostra voce antifascista della Nuova Russia, aggiornamenti dalle Repubbliche Popolari, che insomma avrà purtroppo molto da raccontarci, perché questi ultimi giorni sono stati giorni, insomma, l'ultima settimana è stata molto dura dal punto di vista degli attacchi da parte dell'esercito golpista di Kiev, e quindi sì, nel senso, sicuramente purtroppo ci saranno notizie alquanto, insomma, urgenti da dare, visto che ovviamente i nostri telegiornali e media tacciono.
Ma su tutto,
cioè, su tutto.
Non è per dare le notizie che i nostri media hanno, che la mainstream non dà, bisognerebbe avere di radiazioni.info.
Sì, vero, dovremmo trasmettere ore e ore, invece insomma noi purtroppo siamo sempre un po' risicate, anche se ci piacerebbe molto intrattenerci con gli ascoltatori per svariate ore, ma insomma il tempo è tiranno e noi cerchiamo almeno di garantire quello che possiamo rispetto appunto ai fronti di guerra, che più
diciamo che sono più che il
caldi,
tempo, sono tutte le possibilità, però questo, cioè, questa modalità di far radio è alla portata, no? Radio Tour,
sì,
è questo poi,
assolutamente,
cioè, giusto per essere collegati.
Eh sì, no, no, infatti, tra l'altro insomma il Radio Tour, che è ufficialmente partito qualche settimana fa con la tappa a Mestre, e vai, esatto, anzi per quanti vogliano anche invitarci, insomma c'è un succulento video veramente speciale
che già
gira. Esatto, ed è molto molto interessante, molto carino anche, bisogna dire, anzi complimenti ai nostri meravigliosi registi, nonché tecnici, nonché
sì, che
tutto
si
fare.
Ironia, perché si presta a svariate interpretazioni, in un momento del genere qualcuno potrebbe pensare, wow!
Esatto.
No? Ma noi vogliamo che qualcuno pensi, più di qualcuno pensi, wow!
Assolutamente, se può fare, possiamo
se
anche tradurre così lo stile del video, ecco. Nel senso, è una cosa fattibile e possiamo farla. E anzi, insomma, l'occasione del Radio Tour è anche quella, la dimostrazione di poter dire, se può fare, nel senso, senza troppi...
Se lo fanno loro.
Basta, se lo fanno questi sgarruppati, figurati.
Basta che li prestiamo i tecnici, capito? No, pretenderebbe anche questo, un minimo di alfabetizzazione informatica, no? Ecco.
Che noi possiamo,
sappia,
diciamo, vantare.
Sì, sappia il tecnico che non è che non ci sia la consapevolezza, ecco.
Facciamo autocritica.
Doppia.
Doppia. Vabbè, comunque, insomma, a parte questo... appunto, quindi
per
la
drammatizzare
cose
che in realtà sono tragedie e che passano inosservate, questa è veramente una cosa bestiale, perché va bene che non sei informato, però ogni tanto ti arriva, non è che puoi pensare mi sia risolta di sicuro, non si è risolto un tubo,
anzi,
e quindi due pensieri al fatto che forse ci sono delle tragedie in corso che ti riguardano.
Sarebbe il caso di almeno
non
sì,
è che
cercare
uno
di
tristà, però prenderne atto aiuta.
Eh sì, no, ma anche per capire, cioè, ad esempio, dove vanno anche i soldi delle tasse tue, nel senso che vanno a finanziare di fatto i militari,
anche
soprattutto
quello che non viene rubato, cioè in realtà, esatto, c'è una quota che va a finire anche in qualcosa di concreto, e che quasi mai ha a che fare col vivere meglio, no?
No, no, anzi, di solito va a che fare col vivere peggio di altri popoli, come
proprio,
per esempio in Iraq, esatto, in Donbass, eccetera. Quindi insomma, sui vari fronti di guerra dove l'Italia mi sta come ovviamente il cacio sui maccheroni, perché ogni fronte di guerra può vantare la presenza italiota con tanto di esercito e quant'altro, che noi finanziamo e rifinanziamo di finanziaria in finanziaria.
Un cacio che costa come il cacio, ma è presente come il prezzemolo.
Esatto, esatto. Vedo che abbiamo la metafora, ci sta.
Abbiamo capito che è ora di cena.
Esatto, e comunque no, il discorso appunto è che poi, infatti andremo magari a leggere qualche articolo anche rispetto al nuovo governo Gentiloni, che come suo predecessore, come quelli precedenti, non, di certo non fa retromarcia rispetto ai piani di guerra. Questo anzi, sono stata una garanzia. Cioè, il fatto che sia passato dalla dagli esteri alla presidenza ci faceva garantire che le cose, insomma, sul piani di guerra non c'è problema, c'è qui, continuità.
Qui c'è continuità sempre, che siano governi votati, che siano governi tecnici, che siano governi usurpati, tutto quello che vuoi. Basta che si porti avanti il programma bellico.
Esatto. E questo lo sanno bene, insomma, oltre che i popoli che finiscono sotto le bombe, anche chi resiste in Italia, come i Nomuos o insomma le varie mobilitazioni contro le basi, che insomma ricordano con puntualità come l'Italia è un paese in guerra, e sì, ha un paese che ha la guerra in casa.
No, ma gli unici infatti che non l'hanno ancora capito sono gli italiani che... no, parlano di guerra, cioè la cosa impressionante è che ti parlano di invasione quando ci dimentichiamo che questa terra è stata luogo di invasioni di tutti i tipi, e quando ti vogliono invadere ti vengono con le armi, cattivi come non so cosa, e ti sterminano, quella è invasione, no? Quando invece hai una serie di persone, per quanto tante, eccetera, ma è ridicolo il numero rispetto agli abitanti in Europa, che ti chiedono cioè assistenza primaria, quella non è invasione, no?
No. Anche perché scappano dalla guerra, che gliela fai tu, tra
l'altro. L'invasione sembrerebbe essere quella che con il tuo esercito, le tue armi, quello che finanzi togliendoti i servizi, eccetera, forse gli invasori siamo noi.
Direi. Mi sembra,
no, ma
proprio.
Ma tutto questo sfugge all'italiano invasore.
Invece,
che
per esempio, invece, per esempio, gli invasori, quelli che effettivamente si sono piazzati con le basi, no? Con le bombe nucleari pure, che ce le abbiamo qua vicino, quelli che sono 60 anni che ce le abbiamo sul groppone, gli paghiamo pure l'energia elettrica, no? Altro che io non pago affitto, nel senso, la pago le paghiamo le bollette,
che bollette
delle basi, eccetera.
Perché loro consumano molto di più di un italiano medio.
Direi.
No, proprio lì si chiama impronta ecologica, cioè ne consumano molto di più. Se vai a vedere le statistiche, cioè le stime di quanta acqua, di quanta energia, è molto di più delle basi italiane, cioè è allucinante questa cosa. È anche salato il
esatto. Esatto. E quelli là però non si possono chiamare invasori.
No, ma no. Neanche extracomunitari.
E neanche
anche quello. Ma dico, manco quello, lo sono di
quelli
fatto.
Poi stuprano sì le donne quando vanno in giro, no? Che sono,
ma stuprano anche le loro, perché ci sono tanti di quei casi di soldatesse statunitensi che fa parlare.
Sì, l'avevo letto questo articolo.
Ve l'ho rivelato, sono gli statunitensi di cui parlavamo. Ma i trampisti, no? No, che voglio dire?
Trampolini.
Ma dai. Comunque sì, no, non risparmiano nemmeno le loro risorse interne.
Ma loro sono traumatizzati,
sono...
però.
No, sono anche certamente lo sono.
Pensa di quelli che sono subiti le bombe, se sono traumatizzati,
no,
non
comunque,
so.
Comunque stuprano anche gli uomini, Cioè, sfatiamo anche sto mito.
Certo.
Perché chiaramente a stuprare è ben facile il più debole, no?
Certo.
Quindi che sia donna,
bambino.
Uomo, o bambino o bambina, cambia poco, no? Una capra, pure quelle non vengono risparmiate, quindi...
Esatto, quindi insomma, però su quello ovviamente non si può dire nulla.
No, è un esercito, sono esercizi, no?
Esercizi, sono alleati.
Allenati anche.
Esatto. Va bene, direi che dopo questo insomma un po' di... Ah sì, aspetta, devo anche annunciare l'altro collegamento che dovremmo riuscire a fare da Roma, proprio in occasione dell'appuntamento del Cineforum Palestina, promosso dall'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico e dalla Rete Romana di Solidarietà con il Popolo Palestinese, che appunto proprio oggi alle 18 presentavano il film The Wanted 18, e appunto insomma sentiremo un po' questo, anche la presentazione di questo film, che decisamente può essere molto, si presta molto a svelare molti aspetti della vita palestinese, anche con termini un po' ironici purtroppo. ma ogni tanto
l'ironia è uno dei
ogni
pochi,
tanto serve.
Pochi mezzi che ti rimangono. Quello è un popolo che non esiste fondamentalmente. Adesso esiste perché l'ONU finalmente l'ha riconosciuto. Però voglio dire, il peso che ha l'ONU in questo momento, non so quale sia, se c'è mai c'è stato in questo momento proprio. Ma infatti, sarà un caso una volta che fa una roba buona.
Infatti gli hanno detto, gli israeliani hanno detto che deve andare via da Gerusalemme. Ha detto no, guarda, proprio c'ho l'articolo qua, guarda, Israele pianifica l'evacuazione del quartier generale dell'ONU da Gerusalemme.
Beh, già il mio effetto capire. Per cascumbussulato la serata dei tambari, che di solito viene, si svolge molto più giusta.
No,
i
tamburi
rossi di questa sera sono un'edizione speciale, rendetevene conto, ma il materiale che di solito voi ascoltate tranquillamente c'è, cioè, io lo vedo.
Cioè, un mallopazzo.
Un mallopazzo.
Che in confronto al di solito è anche di più. Comunque.
Ma lo sapeva già che doveva rinunciare a metà della roba. Quindi ha detto non la porto nemmeno.
No, perché dopo mi cassano comunque sempre le altre. No, perché di solito riporto una specie di enciclopedia.
No, però è interessante questa roba.
No, no, sì.
No, infatti, quindi. Vai, parti da dove vuoi, se vuoi.
Allora, direi
ripartire...
che adesso dobbiamo lanciare assolutamente la Larissa, perché ovviamente ci aspetta e soprattutto perché insomma la parte anche estremamente urgente e interessante è proprio aggiornare sulla situazione in Donbass. Quindi direi che noi lanciamo una meravigliosa sigla che ci introduce la Larissa. E appunto lasciamo la parola a chi insomma ha da raccontarci purtroppo molti aggiornamenti di una situazione che insomma non è decisamente pacificata.
Quindi è un po' di musica mentre ci colleghiamo e quindi poi la diretta
direttamente
che
con...
ci permette di avere l'aggiornamento fresco. Ecco quindi musica.
Как воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными чиновниками.
Слава тебя найдет, и свет, и ветер, и звезд.
Eccoci nuovamente in diretta, sono le 20:24 di giovedì 2 febbraio e siamo con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info in collegamento con la nostra Larissa per il consueto appuntamento con la voce antifascista della Nuova Russia, aggiornamenti delle Repubbliche Popolari. Intanto Larissa, grazie di esserti collegata con noi.
Grazie a voi ragazzi, grazie ai vostri ascoltatori e mi parto subito dai notizie perché purtroppo da ultima volta che ci siamo sentiti la situazione si è cambiata, si è peggiorata insomma, è aggravata perché i bombardamenti sono diventati proprio massicci e bombardano di solito da sera, da 6, dalle 5, dalle 4 pomeriggio e continuano a bombardare per tutte le ore serale, anche di notte, o cominciano alle 3-4 di notte e continuano verso la mattina. Insomma, questo aggravamento della situazione, io volevo partire quello che ha detto comunicato alla conferenza stampa che oggi, proprio oggi il 2 di febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha detto ai giornalisti che Putin ha sottolineato che i combattimenti nella zona di città Avdiivka, perché è più distrutta la città Avdiivka, sono stati provocati dalla parte ucraina. E secondo il presidente, le squadre militari ucraine hanno conquistato un punto d'appoggio dell'opposizione e sono avanzate per 200 metri sul territorio controllato dalle milizie. Ma da lì sono state fatte retrocedere già domenica. E secondo Putin, dietro l'aggravamento del conflitto ci sono almeno un paio di motivi. In primo luogo, le autorità ucraine hanno bisogno di soldi. I soldi vengono presi dall'Unione Europea, dai singoli paesi dell'Unione Europea, dagli USA, dalle istituzioni finanziarie internazionali, presentandosi come vittima di un'aggressione, ha detto il presidente russo. In secondo luogo, il governo ucraino, come è noto, ha preso posizione unilaterale durante le elezioni americane supportando uno dei candidati. Gli oligarchi ucraini hanno finanziato questo candidato, o meglio questa candidata, ha detto, spiegando che ora Kiev sta cercando di stabilire un contatto con l'attuale amministrazione, cosa che riesce meglio fare attraverso un conflitto. In terzo luogo, dopo i fallimenti economici e sociali in Ucraina, si è intensificata l'opposizione. C'è bisogno di tapparla, è necessario mobilitare la popolazione e anche questo compito è più facile da eseguire sullo sfondo di un conflitto, ha detto Putin. Poi c'è ancora un altro motivo, il governo ucraino attuale a quanto pare non è pronto per l'attuazione degli accordi di Minsk ed è in cerca di un pretesto per rinunciarci, ha detto il leader russo, esprimendo la speranza che i poteri sani in Ucraina e anche i giocatori esteri interessati alla risoluzione pacifica del conflitto faranno di tutto per non lasciare che la situazione si sviluppi secondo lo scenario peggiore. E questi sono i motivi, secondo leader russo, perché la situazione si è peggiorata in due repubbliche popolari, ma di più più bombardata la Repubblica Popolare di Donetsk. E adesso io vorrei subito partire dal briefing di oggi, di 2 di febbraio, di Edward Basturin, che è sempre ogni giorno in conferenza stampa in centro di informazione di Donetsk da ultime notizie del fronte. E nelle ultime 24 ore ha detto Edward Basturin che la situazione è deterioramente aggravata, è molto aggravata. La sparatoria da parte dell'unità ucraina non si ferma. I colpi ogni giorno si aumentano. Nelle ultime 24 ore abbiamo registrato 1617 volte di cessate il fuoco. E come solito è stata usata artiglieria pesante di calibro 122-82 mm Erzsó Grad, obici di diverso calibro, bempe e cannoni anticaro, armi leggere. Sotto il fuoco di aggressori ucraini sono rimasti insediamenti nei pressi di linee di fronte, compreso Donetsk, Makeyevka, Ясиновата, Красный Партизан, Азиряновка, Доломитная, Михайловка, Зайцева, Железная Балка, Крутая Балка, Спартак, Яковлевка, Александровка, Старомихайловка, Сигнальная, Докучаевск, Петровская, Новоласпа, Октябрь, Белая Каменка, Саханка, Ленинская, Коминтерново, Акумуникато и Дорбасурин. Il nemico, bombardando tutti questi centri abitati, ha usato la tecnica militare vietata dagli accordi di Minsk e abbiamo registrato i tiri precisi nel 38 case civili. Più distrutta è la città Makeyevka, 17 case, città Donetsk, 4 case di frazione Kievski. Destinavate il tiro in capannone, è stato centrato il capannone tecnico di deposito ferroviario e la stazione ferroviaria. E dal fuoco di artiglieria ucraina hanno ricevuto le ferite e i discheggi 9 persone, tranne loro 5 a Donetsk, 2 a Makeyevka e 2 a insediamento Kaminternava. Ma questa è l'informazione ancora non è definitiva e si sta precisando. Le perdite delle forze di milizie popolari sono di oggi, uno ucciso e uno ferito. Aggressori ucraini continuano a aumentare la quantità delle forze nei pressi di insediamento Avdiivka. Per proseguire gli attacchi si è rafforzata la brigata numero 72, il battaglione tattico di brigata numero 25, i punitori Duk di settore destro, nazionalisti di Azov, Dniepr 1. In totale le forze militari e tecnica in questo punto sono presentati circa 10 compagnie di fanteria, circa 15 carri armati, circa 20 bempe e 16 mortai. Oltre questo si nota il trasferimento delle RSO e artiglieria pesante di nemico più vicino a linea di contatto. Questo si nota dai osservatori internazionali. La nostra ricognizione ha registrato i fatti d'uso di artiglieria pesante dal territorio di asili, scuole e territorio della fabbrica coc-chimica di Avdiivka. Gli aggressori continuano a usare i civili come scudo vivo, che confermano stessi civili dei villaggi presi e portati, lasciati nella zona tenuta sotto il fuoco. Ieri gli abitanti di città Avdiivka hanno fotografato e hanno fatto il video proprio in ore di giorno al chiaro. E questo video e foto sono stati messi in internet, dove vicino i carri armati ucraini che si trovano i pressi che trovano presso via Maladiozhna 20, proprio hanno fatto anche indirizzo di questa città Avdiivka, che è sotto controllo, sotto la responsabilità delle forze militari ucraine, che vicino ai carri armati ucraini si trovavano osservatori di missione OSCE, gentilmente che parlano con i militari ucraini. Il momento in cui il primo vice capo di missione OSCE in Ucraina, Alexander Hug, sta cercando di fermare il fuoco e i suoi subordinati nel territorio controllato dalla forza militare ucraina patrocinano ai nazisti che colpiscono da Avdiivka, da carri armati e artiglieria pesante le case civili di città Donetsk, Makeyeva e Sinavata. Abbiamo impressione che alcuni rappresentanti dell'OSCE contribuiscono ad aggravare la situazione, informando forze militari ucraine quando colpire per distruggere l'infrastruttura di Donbass e quando sparare gli equipaggi di manutenzione che stanno cercando di eliminare i guasti per garantire la fornitura di energia elettrica, gas e acqua di città principale. Con questi fatti rivelati di violazione flagrante del mandato della missione, si prega la direzione di missione OSCE, guidata da Sebastian Kurz, condurre un'indagine approfondita e rendere loro subordinati obiettivamente informati sulla situazione nel Donbass e eliminando i fatti di nascondere i crimini di guerra di autorità ucraine contro la popolazione civile, ha detto Edouard Basturin. E ultimi, proprio facendo strada, Edouard Basturin ha aggiunto che sono stati, dopo bombardamento di miniera di nome Sheglovska Glubokaya, in seguito di questi bombardamenti è stato ferito un minatore e dopo un arrivo di un proiettile proprio alla casa civile è stato ferito un uomo. Questi sono i diciamo di oggi. Adesso io vorrei andare a diciamo penultimi giorni di 29 per esempio di gennaio. Sempre dal briefing quotidiano di Edouard Basturin, io vi racconterò adesso quello che è successo questo giorno, che la Repubblica Popolare di Donetsk è tra Ucraina nel corso di notte tra 28 e 29 di gennaio la situazione si è rapidamente complicata, i bombardamenti dei soldati di Kiev verso la periferia di Donetsk sono cominciate verso le 3 di notte, proseguendo ininterrottamente per tutta la giornata. Il vicecomandante delle forze armate della Repubblica Popolare di Donetsk, Edouard Basturin, nel corso del briefing odierno ha comunicato che solo nel corso della mattinata i soldati ucraini hanno sparato 940-20 colpi solo da mattinata di carro armato, di artiglieria e di mortaio in direzione della zona industriale nei pressi di Esinavate. In quel settore del fronte, verso le 5 del mattino, i soldati ucraini hanno provato a sfondare le linee difensive della DNR senza successo. Il nemico ha attaccato le posizioni dei milizie popolari di DNR. Come risposta sono state costrette ad aprire a loro volta il fuoco. In risultato di ciò gli attaccanti sono stati fermati ed hanno iniziato ad arretrare, ha detto Edouard Basturin. Secondo speaker militare di DNR, i soldati ucraini che hanno ripiegato sulle loro posizioni sono stati a loro volta attaccati dalle formazioni militari di Pravi Sektor con lo scopo di non farli arretrare dalle posizioni acquisite. In seguito a queste manovre, secondo il Ministero della Difesa della Repubblica Popolare di Donetsk, l'esercito ucraino ha riportato ingenti perdite, tra cui almeno 20 morti e 30 feriti. Tra i ranghi della Repubblica di Donetsk, le perdite consisterebbero in un miliziano che ha riportato feriti e un altro rimasto ucciso, il quale è risultato essere il comandante di battaglione del Vostok, conosciuto come Grek. In seguito al fallimento della manovra, i soldati ucraini hanno iniziato a colpire le posizioni della Dnepr facendo impiego di artiglieria pesante. E questa giornata la brigata autonoma meccanizzata numero 72 di forze militari ucraine e anche da brigata autonoma di artiglieria numero 55 stanno colpendo con le armi vietate dagli accordi di Minsk, ha spiegato Basturin. I bombardamenti non hanno coinvolto solamente la linea del fronte, ma hanno provocato anche numerosi danni verso i quartieri civili e verso le infrastrutture della Dnepr. 5 case ed un asilo sono stati colpiti dai bombardamenti che hanno causato il ferimento di un civile nel distretto Kulbyshevskij-Donetsk. Verso 16:30 orario locale, i soldati ucraini hanno aperto il fuoco verso la centrale di filtraggio dell'acqua che rifornisce la città di Donetsk. Il direttore della centrale, Oleg Mokry, ha dichiarato che per il momento l'infrastruttura funziona a pieno regime, il personale rimane sul posto e periodicamente si reca nel rifugio antibombardamento, ma se la situazione dovesse peggiorare, l'operatività della centrale sarà costretta ad essere sospesa ed il personale verrà evacuato. La situazione è tesa e non accenna a stabilizzarsi, non si escludono i nuovi attacchi da parte dell'esercito ucraino che ormai sta dimostrando di aver definitivamente abbandonato la via di risoluzione pacifica del conflitto accordata nel febbraio del 2015 a Minsk. Questa è la giornata del 29. E dopo volevo dirle che sempre a causa del 31 di gennaio è stata la giornata difficile per i milizie popolari di Repubblica Popolare di Donetsk. E secondo quanto è comunicato dall'ufficio stampa del Ministero della Difesa della Repubblica, i comandanti ucraini utilizzano il canale radio aperto per le mediazioni, hanno proposto un cessate il fuoco che dopo essere stato confermato è stato da loro stesso violato dando inizio ad un massiccio bombardamento dei territori della Repubblica. In seguito al bombardamento, nel corso della notte, i soldati ucraini hanno provato per due volte a sfondare le linee difensive della Repubblica di Donetsk nella zona industriale tra Avdiivka e Sinavate, tentando di ottenere il controllo dell'autostrada che collega Donetsk a Gorlovka. Entrambi gli attacchi sono stati respinti, ma sono portati parecchie perdite. Concordando con i dati a nostra disposizione, si legge nella nota informativa del Ministero della Difesa di Dnepr, in questo momento negli obitori negli ospedali militari ucraini si trovano obitorio di Silidava, 29 corpi di soldati ucraini uccisi, obitorio di Krasnoarmeysk, 41 corpi di soldati ucraini uccisi, 60 ospedale numero 75 militare mobile di Chasov Yar, 62 soldati feriti, ospedale numero 66 militare mobile di Novi Trud, 8 corpi e 14 feriti. Le perdite dichiarate da parte della Dnepr ammonterebbero a 4 soldati uccisi e 7 feriti, ma i bombardamenti notturni avrebbero provocato anche 2 feriti tra la popolazione civile della Repubblica, uno nel quartiere Kulbyshevskij e una nella città di Matiivka. A causa dei bombardamenti delle infrastrutture e dei trasformatori della corrente elettrica da parte dei soldati di Kiev nella miniera Zasyatka del distretto Kievski della città di Donetsk, circa 200 minatori sono rimasti intrappolati nel sottosuolo sia da e sono stati tutta la notte e le operazioni di estrazione in superficie dei lavoratori sono iniziate grazie all'intervento del Ministero per le situazioni d'emergenza della DNR. E già alle ore 13 locale 91 minatori sono stati portati in superficie nonostante i bombardamenti nella zona in tutta zona intorno. Anche sul fronte meridionale, all'altezza del villaggio di Cominternovo, l'esercito ucraino, con un'operazione congiunta tra Pravi Sektor e la Brigata Autonoma di Fanteria di Marina numero 36 delle Forze Armate d'Ucraina, ha lanciato un'offensiva col supporto di 3 APC BMP, che è stata respinta dai miliziani della DNR. In questo nuovo attacco, come riportato dal comando militare di Donetsk, le forze ucraine hanno riportato 14 soldati uccisi e decine di feriti. I comandi militari di Donetsk, dopo aver dichiarato unilateralmente la disponibilità a garantire una tregua per permettere di ripristinare la fornitura della corrente elettrica ad Avdiivka, che rischia di comportare una catastrofe umanitaria per la popolazione locale, perché Avdiivka è sotto controllo ucraino e loro hanno ricevuto nuovi bombardamenti di artiglieria in risposta dai soldati ucraini. In seguito a questi attacchi, l'esercito della DNR ha risposto al fuoco con diverse batterie di sistemi di lanciarazzi multipli di tipo Grad, ampiamente utilizzate anche dall'esercito di Kiev. E queste sono purtroppo le notizie. Io così notizie sono adesso tutti i giorni. Dopo io proprio volevo dire che il giorno 27 di gennaio il prezzo di territorio controllato da Repubblica Popolare di Lugansk è uno uomo di 67 anni, è stato bruciato vivo insieme con la sua macchina che andava a prendere la sua moglie e figlio sulla fermata dell'autobus e purtroppo è stato preso, proprio centrato, da una missile di anticaro da parte delle forze ucraine. Guardate, io non ho proprio parole, sa? Io già non so come descrivere questi crimini, è proprio bestiale che ogni giorno fanno questi militari ucraini. Sì. E adesso, oggi, volevo dire che il presidente Poroshenko vuole indire un referendum per l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Sì. Il presidente non c'è nient'altro da fare, bisogna andare avanti con tutte queste cose militari. Il presidente ucraino, in un'intervista al quotidiano Berliner Morgenpost, ha detto che 4 anni fa l'adesione di Kiev alla NATO era sostenuta dal 16% degli ucraini, mentre ora questa cifra è salita al 54%. Non so da dove lui ha preso questi cifri, ma insomma, come presidente del paese devo basarmi sull'opinione del mio popolo. Condurrò un referendum per l'adesione alla NATO. Se gli ucraini voteranno a favore, farò ogni sforzo per ottenere l'adesione all'Alleanza Atlantica, ha aggiunto il leader ucraino. Il Parlamento a dicembre 2014 ha approvato il rifiuto di Kiev di considerarsi stato non allineato. L'attuale strategia militare prevede la cooperazione con la NATO. Le autorità prevedono di raggiungere la piena compatibilità nel 2020. L'ex segretario generale della NATO, Anders Fogh Rasmussen, che adesso fa il consigliere del Poroshenko, ha detto in precedenza che per l'adesione all'alleanza l'Ucraina ha bisogno di tempo. Nella primavera del 2016 il capo della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha espresso il suo parere secondo cui Kiev non è in grado di aderire all'Unione Europea e alla NATO nei prossimi 20-25 anni. Gli scettici sottolineano inoltre che la NATO non accetta tra i membri paesi in cui ci sono disputi territoriali in corso e l'Ucraina ha pretese territoriali sulla Crimea, ricongiunta alla Russia dopo un referendum tenuto nel marzo 2014. E dopo volei proprio in due parole che è stato detto proprio dal il portavoce del presidente, il Ministero della Difesa ucraina ha dichiarato che metro per metro, passo dopo passo, avendone la possibilità, i nostri ragazzi procedono eroicamente avanti. Il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha definito questa dichiarazione una conferma de facto che l'esercito ucraino guida le azioni offensive che minano gli accordi di Minsk. Queste parole che prima vi ho detto è stato detto dal vicepresidente del presidente ucraino Poroshenko, e quindi in sua intervista ai giornalisti, e quindi ha ribadito, insomma, facendo sto, ma loro sempre sbagliano come ha sbagliato Poroshenko dando intervista, e anche adesso il suo mano destra facendo intervista ai giornalisti ucraini ha detto che i suoi soldati eroicamente vanno avanti prendendo metro dopo metro il territorio della Repubblica. Della Repubblica Popolare di Daniela. Uni, per la sicurezza io vi prego di avvisare tutti i vostri parenti, tutti i vostri amici che vivono a Donetsk di prendere precauzioni e nascondersi o non so, insomma la situazione purtroppo è questa e non si sa cosa possano ancora e fare i questi aggressori ucraini.
Assolutamente. Ecco. Guarda Larissa, come al solito ovviamente noi insomma siamo qui e se ci saranno ulteriori insomma aggiornamenti anche nei prossimi giorni, prima ovviamente di giovedì prossimo, quando come sempre ci ricollegheremo con te, ovviamente insomma faremo dei collegamenti anche degli speciali insomma per dare notizie, ecco, quando assolutamente insomma i nostri microfoni
sì, sono tante notizie. Io non vi ho parlato che proprio oggi è caduta la missile del Buk, quel famoso Buk che è stato usato per combattere aereo e volo, il volo che è caduto sul territorio di Repubblica Popolare di Donetsk. Io solo aspetto che saranno le indagini, perché adesso questa missile conferma che le forze militari ucraine hanno questa canone Buk che prima perché io ho parlato diverse volte sulle vostre puntate, che indagini sempre frenano perché non hanno tutte le prove, e proprio oggi i forze militari ucraine, non so per caso o apposta, hanno usato questa canone book e la missile, siccome forse forse questa missile non è buona e non ha, si è andata in buon fine questo tiro, e una parte di questa missile è caduta proprio sul territorio vicino il policlinico numero 5 di città Makiivka. Io aspetto le ulteriori notizie, dopo vi racconterò.
Certo. Assolutamente, intanto già insomma ricordiamo quello che dicevi, dell'allarme di questa notte, che potrebbe essere,
sì,
insomma,
spero che non succeda niente. Perché si bombardano alla notte.
Guarda,
Sto proprio giù di morale.
Guarda, noi ti capiamo e siamo ovviamente con te e con la resistenza del popolo del Donbass, che sta veramente dando prova anche in questi giorni, in quest'ultima settimana, insomma, grande coraggio.
Mi sfuggiva. Il 4 è sabato, sabato prossimo, 4 di febbraio, a Bologna sarà il incontro con Anna Tuv, è una signora che ha perso marito e la figlia più grande, che aveva solo 9 anni mi pare, questa bambina è rimasta senza braccio sinistro, mi pare, e con piccola bambina, diciamo adesso ha forse un anno e qualcosa questa bimba, perché quando è successa questa tragedia lei aveva 2-3 mesi, questa bimba piccolina, è appena nata. E questa signora abbiamo sabato, per fortuna che è riuscita di venire qua in Italia, forse per fare il intervento, credo, chirurgico per questo braccio sinistro, e sabato c'è incontro con lei che racconta quello che sta succedendo, che lei ha vissuto, insomma. E dopo vorrei chiedere a tutti che ascoltatori che ascoltano la radio, siccome vedete che mass media, i giornali e la TV sono zitti ancora, nonostante che succedono questi situazioni gravi, insomma, quello che accade in queste due repubbliche. Io vi chiedo, portate un po' di informazione ai vostri amici, quelli che non hanno possibilità di ascoltare questa radio, così più la gente qua in Italia sarà informata di quello che sta succedendo all'est di Ucraina. Che
e poi soprattutto anche bisognerebbe mobilitarsi rispetto a questo, cioè nel senso cercare, no, di poi anche insomma sviluppare la solidarietà, scendendo nelle piazze, cercando insomma di far sentire la nostra vicinanza.
Di uscire, di fare presidio, manifestazione, perché non è possibile che già quasi 3 anni che c'è la guerra quasi al centro dell'Europa, e qua i mass media non dicono niente. Questo è molto, diciamo, doppio standard, che parlano solo sul quello che
gli interessa a loro,
parlano,
ovviamente.
Insomma, ma ci sono anche altri vittime, altri bambini, altre donne che sono uccisi. Io adesso cercherò di aggiornarmi con la statistica, con i dati, e in prossimi puntate vi saprò dire adesso più o meno come quanti siamo i vittime di questa guerra all'est di Ucraina.
Però guarda, una cosa fondamentale è il fatto anche che a questa aggressione insomma le repubbliche popolari stanno rispondendo con una resistenza fortissima, sono riusciti anche, raccontavi tu, a cacciare indietro, no? Le aggressioni, questo insomma ci fa...
Sì, sono pronti per difendersi, sì, loro cercano di mantenere questi accordi di Minsk e certo che loro rispettano anche la distanza che deve esserci 15 km da linea di contatto da tutti e due parti, invece la parte ucraina non rispetta, loro già hanno conquistato, anche già preso questa zona grigia che vi già ho detto prima in altre puntate, e adesso loro vogliono anche sfondare proprio la linea di contatto e provano adesso con questi attacchi massicci coperti con questo fuoco, cercano di sfondarli.
Ecco. Allora, guarda Larissa, noi ci riaggiorniamo assolutamente giovedì prossimo e poi ovviamente insomma nei prossimi giorni, se c'è insomma lo sviluppo di questa situazione, sai che insomma ci sentiamo e i microfoni sono tuoi in ogni momento, ecco.
Ci mettiamo d'accordo. Grazie a voi cari ascoltatori, grazie per il vostro sostegno per il popolo di Donbass.
Noi siamo con te e con ovviamente la resistenza del popolo del Donbass sempre. Un abbraccio cara, a prestissimo.
Grazie. Buonasera.
Riprendiamo la diretta, scusate il momento chiaramente di silenzio, questo è sempre il tecnico che manca, ma allora giusto per tirare un attimo le somme, visto che abbiamo appena sentito in diretta una testimonianza, immagino anche con un carico di partecipazione e coinvolgimento che qui non si sente, già perché non si hanno notizie, poi perché comunque c'è una distanza, anche se stavamo giusto commentando che non è così tanto la distanza. E allora non so se, perché abbiamo avuto per chi ascolta il podcast non c'è problema, ma per chi era in diretta abbiamo avuto un momento di scollegamento, nel senso che si è scollegato internet, per cui se hai voglia di prendere o riallacciarti a qualcosa che è stato detto nella telefonata rispetto anche agli articoli che hai portato.
Sì, beh, nel senso che le testimonianze di Larissa sono sempre molto, insomma, precise e con dovizia di particolari, cosa che, insomma, apprezziamo moltissimo e che appunto ringraziamo, perché purtroppo sono informazioni che a noi non arrivano. Lei giustamente sottolineava come la situazione negli ultimi giorni si è aggravata in maniera molto pesante proprio rispetto ai bombardamenti che stanno facendo feriti e insomma in quantità e anche dei morti nelle varie città, nei vari centri abitati nelle repubbliche popolari, perché proprio soprattutto Donetsk è colpita e stanno proprio facendo, cioè, quindi alla faccia della tregua di Minsk, che ovviamente ricordiamo sempre sarebbe in vigore, ma l'esercito di Kiev assolutamente non rispetta, ma anzi la porta proprio avanti un attacco costante che è tra l'altro stato anche ufficializzato dal numero 2 di Poroshenko, ci diceva proprio Larissa prima, che diceva metro per metro ci stiamo riprendendo il territorio delle repubbliche del Donbass, quindi insomma alla faccia della tregua di Minsk, che è proprio evidentemente, insomma, non è rispettata, anzi le violazioni sono costanti e in questi giorni proprio sono stati i bombardamenti, sono stati particolarmente cruenti. Diceva tra l'altro che proprio nella città di Donetsk aveva ricevuto appena pochi minuti prima della diretta una telefonata dal Donbass, e gli diceva che nella zona di Donetsk c'è l'allarme per questa notte perché potrebbe esserci un attacco molto forte, e sottolineava il fatto che qual è la situazione, che praticamente secondo gli accordi di Minsk bisognerebbe mantenere da parte dell'esercito di Kiev e da parte dell'esercito popolare una distanza dalla linea di contatto di 15 chilometri rispettivamente da una parte e dall'altra. E invece le violazioni l'esercito di Kiev si è rimangiato tutti questi chilometri ed è arrivato ormai proprio alla linea di contatto. Questa è la situazione, quindi si è mangiato 30 chilometri sostanzialmente ed è arrivata, sono arrivati proprio alla linea di contatto e stanno bombardando sui centri abitati. Questa è insomma la gravità della situazione,
che potrebbe ulteriormente aggravarsi questa notte, quindi ci si aspettano delle novità in questi giorni, non a breve, per cui se non è giovedì può essere addirittura che ci si senta prima.
Inoltre faceva presente Larissa un'altra notizia che secondo me chiarisce bene insomma qual è il motivo di questo anche ulteriore aggravamento della situazione, è il fatto che Poroshenko abbia lanciato il fatto di fare un referendum per l'entrata dell'Ucraina nella NATO. Esattamente il vero motivo per cui insomma è stato foraggiato, legittimato politicamente, sostenuto economicamente e militarmente il golpe in Ucraina da parte degli Stati Uniti, ma insomma anche purtroppo dall'Unione Europea, dai paesi europei.
Atlantici, ecco. Però se ci pensi, in questo momento è molto azzardata questa mossa, perché c'è maretta, si può dire, nei rapporti con l'oltreoceano, e non si sa esattamente. Qua c'è adesso Trump che sta prendendo una serie di decisioni che pesano anche sull'Unione Europea e quindi sui famosi alleati atlantici, e quindi non si sa esattamente come si sta mettendo. Adesso voglio dire, se questi prendono una decisione adesso non è proprio il momento migliore per prenderla.
Sì, considerando che si sta discutendo rispetto alla difesa europea, tu dici Certo, però sappiamo bene che i piani della NATO rispetto allo scontro con la Russia sono e rimangono.
Ma non è detto che i piani europei e quindi di parte di questa NATO siano in prospettiva così coincidenti, se dall'altra parte si prendono delle decisioni che vanno a destabilizzare il nostro continente, perché va bene avere interessi in comune, però
sicuramente però. Sul fatto che ci sia accordo tra gli atlantici, li chiamiamo così, sì, tra il boss sì, degli atlantici sì. E gli altri atlantici
che valgono meno
circa, sì. Sicuramente questo è un aspetto che si è visto anche per esempio col TTP, no? Nel senso
si dovrà prenderne atto.
Però secondo me attualmente ancora ci sono, rispetto ad altri diciamo poli imperialisti che possono essere più lo scontro possa essere più imminente, penso che ci sia ancora margine di coalizione, ecco, su
questo. Però è rischioso, però, cioè, se ci pensi quello che stavamo dicendo ridendo e scherzando mica tanto prima sulle basi, ad esempio noi italiani avremmo più interesse ad accordarci e cercare di far trovare degli accordi reali con l'est, visto che abbiamo pure i missili russi puntati su di noi, mica li puntano sugli Stati Uniti, voglio dire, siamo qua, le basi sono qua, gli interessi sono qua. E penso che così inizino a ragionare anche i paesi europei, che magari in questo momento iniziano a sentirsi minacciati. Voglio dire che la situazione non è chiara in questo momento, rilanciare un referendum del genere e puntare sulla destabilizzazione del proprio paese, insomma, a me sembra che non ci sia una grande lungimiranza. Sai quelli che vanno dietro cioè il golosone che va dietro la torta, no? Che vede solo quella e inizia a perdere pezzi sulle possibilità, no? Cioè che non riesce a vederle.
Sì, io penso che comunque questo sia il ruolo di Poro, cioè nel senso, quando è nata tutta sta faccenda del golp, era il compitino di Poroshenko, era fondamentalmente aprire l'Ucraina alla NATO, no?
E lì sembrava tutto chiaro.
Sta cercando di ricordarlo, no, anche sta dicendo perché, guardate, sì, che io devo far questo, però la NATO era lo sto facendo.
Obama, l'Europa che minacciava, cioè io esco, la Brexit, e invece poi si è realizzata la Brexit, adesso si è realizzato Trump. Voglio dire, la situazione lascerebbe in persone forse quello, con lungimiranza politica, un attimo di ok, prima guardiamo cosa succede e poi mettiamo.
Sì, per quanto lui è chiaramente sulla
è già dichiarato, paga, quindi sì, non può farne
quindi
a meno.
Diciamo che questo è il suo polmone, bisogna vedere se questo polmone, rispetto a questi avvenimenti che anche tu ricordavi, sì, quanta forza avrà, nel senso.
No, anche perché questi paesi, l'Ucraina non era tale, ma sono stati anche cuscinetto, cioè qua si ritrova cuscinetto nel niente, cioè proprio circondato, voglio dire. Vabbè.
Quello lì è la questione, no? È proprio quel ruolo lì era quello di, anzi, l'Ucraina per la NATO era proprio una valvola, una diciamo una punta di pressione, no? Rispetto a
bella interna
alla Russia. E quindi ha anche un ruolo, insomma, molto delicato.
No, io starei molto attenta se fossi nei panni di sto Poroshenko, perché non sto dicendo cagate, nel senso che l'Ucraina ai tempi dell'Unione Sovietica era parte integrante, era cioè proprio sorella della Russia, poi al di là di tutti i problemi interni che sappiamo ci sono stati, il sud dell'Ucraina eccetera, però era più o meno a pari livello. Qui è stata declassata parecchio, rischia di ritrovarsi isolata se la sbaglia troppo, in un momento in cui tutti stanno frenando su tutta una serie di dichiarazioni.
E soprattutto c'è un rilancio del protezionismo in questa fase, no? Quindi insomma
è un momento pesante, però chiaramente se lo paghi con le bombe in testa non deve essere divertente.
No, decisamente. decisamente.
Per cui se ci sono notizie che volevi leggere, che sì, completano un po' il quadro, così.
Ma guarda, qui avevo una notizia che potrebbe essere molto interessante, che è del 29 di gennaio, che leggiamo. Si intitola Il mancato Nobel per la pace a Poroshenko, che direi che mi sta molto in linea.
Ti stai scherzando?
Mi sta molto in linea col fatto. Ci sono delle virgolette.
Ok, è ironico.
No, ma considerando che Obama se l'è preso, cioè tutto può essere,
tutto
no?
Tutto può essere.
Quindi, attacchi a ripetizione delle forze ucraine sui quartieri nord-occidentali di Donetsk, impiegato ogni tipo di arma pesante a eccezione per ora dell'aviazione. Abitazioni cannoneggiate e distrutte a qui bisognerebbe appunto, ci sono una serie di nomi.
Makivka.
Esatto, grazie.
Su quello sono utile.
Perfetto, anzi guarda ce n'ho una sfilza adesso. Intensi martellamenti su
Avtievka.
Ok. E
Yasina Vataya.
Perfetto. Attacchi di reparti neonazisti di private sector, okay, sui punti di controllo per l'accesso a Donetsk. L'offensiva è iniziata la notte appena trascorsa e tuttora in corso. I timori di perdere definitivamente il sostegno dei padrini occidentali stanno facendo il vuoto di deputati dalla Rada attorno alla nave presidenziale che affonda e spingono Kiev a forsennati attacchi militari e provocatori contro il Donbass. Ormai testimoni apertamente testimoniati apertamente dagli osservatori OSCE, ma l'argomento del giorno è la mancata assegnazione del Nobel per la pace a Petro Poroshenko nel 2015. Se l'attribuzione di tale titolo, o anche soltanto l'eventualità che venisse ipotizzata, a tale individuo non avrebbe fatto poi nemmeno tanta meraviglia, visti numerosi precedenti, ancora meno stupore, solleva il pretesto adottato per l'esclusione del presidente ucraino all'alto riconoscimento, cioè nel senso che era stato nominato.
Ma sul serio, quindi?
Sì, sì.
Non era ironico?
Non era un...
Comunque però cioè, ci perde pezzi, quindi c'è instabilità massima,
esatto,
in questo momento.
Chi altri?
E non è lontano, io continuo a dire che...
No.
L'Ucraina non è così lontana.
Ma se ci pensi nemmeno al Medio Oriente, perché insomma siamo sul Mediterraneo.
No, però
qua,
se gli dici, vi ricordate il Chernobyl, no? Allora lì forse si rendono conto che è vicina.
Esatto. Allora, chi altri, se non i soliti servizi segreti russi, 2 anni fa avrebbero messo i bastoni tra le ruote alla commissione incaricata dell'attribuzione del titolo, impedendo al pacifista Poroshenko di sedere alla destra dei padri quali il generale George Marshall, Henry Kissinger, il profeta della distruzione dell'URSS, Sakharov, il suo apostolo Welsa e il Pontefix Maximus della fine dell'Unione Sovietica, Gorbaciov, insieme agli artefici bellici quali Begin, Rabin e Obama.
Beh, però in effetti ci stava bene,
ci
poteva anche me, però dai,
nel senso che ci
è una figura
stato
tapina, però dai, è proprio minima rispetto a questi.
Ma rispetto
cioè, a questi hanno...
Oddio.
Sono riusciti.
Sì, beh, Obama diciamo che ci ha messo molto per meritarselo.
Ma questo è istruito, mentre Obama puoi anche
Rabin
dire che cioè, ce l'ha, ci ha messo del suo, Rabin anche. Invece sto Poroshenko, voglio dire, dai, è una specie di macchietta, no?
Beh, è più che altro una specie di manichino che viene
quindi insomma non è degno, dai, di stare in mezzo agli altri.
La notizia sulla ingerenza del controspionaggio russo, sì, perché appunto la causa del fatto che non gli hanno assegnato è colpa delle spie russe, le stesse che hanno fatto le... Sempre queste, ma cioè veramente è un'entità ormai, no? Quasi... Se tu, tipo, non so...
Non si capisce come l'Unione Sovietica sia caduta.
È colpa delle spie russe, sì. Cioè... Non so, perdi l'autobus, è colpa delle spie russe, cioè è tutto così,
sì,
è un po' le spie russe. Cioè,
sono le spie russe,
così.
E intanto fanno la disfano, sono
loro
i più potenti del mondo.
Sì, così, le spie russe praticamente.
E io continuo a dire, sono i nostri vicini di casa, no?
Esatto.
Cioè, noi continuiamo invece a stare d'accordo con quelli d'oltreoceano, di fare cazzi loro, ma si mettono anche i muri intorno, io dico, spediamoli tutti lì, cioè gliela chiudiamo noi a doppia mandata, non vi muove. C'è problema, state là! No. E magari ci accordiamo con i russi che sono lì e con i missili puntati su di noi, dico sempre.
Ma infatti quello lo dice anche Confindustria, perché la vedi se succede 24 ore non è tanto contenta di avere sanzioni e problemi con Putin.
No, hai capito, cioè ci stiamo giocando una fetta di mercato allucinante, Russia, India e Cina, cioè la maggior concentrazione di esseri umani che inizia ad avere anche soldi.
Vabbè, andiamo avanti.
Vuol dire che i capitalisti ogni tanto danno prova di demenza assoluta, no?
Ma nel senso
e come che... in questi momenti dici, no, ma i conti li avete fatti, ma siete sicuri? Voglio dire, tanto paghiamo noi gli errori, ho capito, però ogni tanto mettersi due conti.
Ma perché non c'è evidentemente una, no, neanche, cioè, non è che la borghesia è sempre, lo sappiamo, no? Sempre in lotta tra con se stessa, no? Per cui ci sono le varie posizioni, c'è chi punta sulla Russia, chi invece no, chi punta sull'oltreoceano, dipende da chi.
Da chi c'ha il colorino del risico in quel momento, il turno, no? Ecco.
Allora, poi ecco, la notizia sulla ingerenza del controspionaggio russo sarebbe stata diffusa ora dalla NRK norvegese sulla base delle rivelazioni del direttore del comitato del Nobel, e si sarebbe incontrato con due rappresentanti dell'ambasciata russa a Oslo, che avrebbero appunto fatto pressione rispetto a questa cosa, insomma mi pare allucinante il tutto. E comunque insomma questo ci fa capire che comunque abbiamo
il valore
schivato
dei Nobel.
Abbiamo schivato il Nobel anche a Poroshenko per
io sto iniziando a mettere in dubbio il Nobel, nel senso che
se ci pensi che il Nobel è il nome di quello che ha fatto la bomba atomica, in realtà tutto mi avrebbe anche abbastanza un senso,
Voglio dire,
lo meriterebbe, direi.
Per me qui inizia a essere no, io no grazie come qualcuno ha fatto, no? Ecco,
va bene. E questo un po', direi che insomma questo un po'
c'erano altri. Comunque il 29 gennaio era datato questo articolo, che quindi erano già sotto pressione.
Siamo al 2 febbraio,
quindi sono 4 giorni fissi. E noi non ne sapevamo nulla.
No, assolutamente, perché infatti non ne esce. Ma direi che magari prima di andare avanti un po' con qualche notizia, qualche altra notizia, che ne abbiamo bel totta.
Sul Donbass abbiamo più o meno finito.
Per il momento abbiamo insomma dato il massimo che potevamo in questo momento.
Quindi si passa anche ad altro.
Passiamo anche ad altro e ovviamente fermo restando che se ci sono notizie dell'ultimo minuto o nei prossimi giorni, insomma, i nostri microfoni le riporteranno quanto più celermente possibile. Ecco, e ovviamente la nostra solidarietà con il popolo del Donbass la ribadiamo ancora una volta. Insomma,
tutti quelli che stanno pagando sulla pelle davvero, e in più non riescono neppure a muoversi perché devono morire là dove sono, no?
Esatto.
No, perché chi fa resistenza ha anche la sua, mentre scegli il pezzo da far ascoltare, perché chiaramente il parco musica non lo conosco, e quindi lascio fare. Però voglio dire, cioè, in realtà è questo il problema, che questi bei giochini li paga qualcuno
sulla pelle.
E quando quel qualcuno gli dici, allora la resistenza è una cosa bellissima e chi la fa perché ha tutti i suoi motivi per farlo. Ma chi scappa ha pure i suoi motivi, altrimenti rimarrebbe lì a fare qualcos'altro. E quindi il messaggio che diamo è: rimanete lì, o a farvi ad ammazzare, o a fare qualcosa, ma basta che rimaniate lì, no?
Sì.
E quella è ancora una tragedia nella tragedia.
Assolutamente. E direi che, insomma, per cercare di dare un po' di sostegno insomma alla resistenza del Donbass, li salutiamo con questa canzone, che sia un inno alla resistenza, insomma, sicuramente alla resistenza italiana ha portato bene, e chissà che lo faccia anche a loro.
Allora, a risentirci in diretta tra pochi minuti. Musica.
Прощай, мой милый, грустный. bella ciao, bella ciao, ja na raspici ujdu sa tjadam jugobastočnih partizan. Ja na raspici ujdu sa tjadam jugobastočnih partizan.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.
The world is waking outside my window. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Drags my senses into the sunlight, for there are things that I must do. Wish me luck now, I have to leave you. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. With my friends now, up to the city, we're gonna shake the gates of hell.
Нам будет трудно, я это знаю. О, белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао. Но за свободу родного края мы будем биться до конца.
Solito abbiamo questi secondi di silenzio, le radio sono mortali, ma sapendo che ci sono io come tecnico, i nostri radioascoltatori di sicuro rimangono appesi a quel silenzio.
Ma certo,
ci sarà la suspense, no? Ci sarà ancora la voce.
È proprio suspense, noi non è assolutamente, cioè noi li facciamo apposta questi sì, silenzi, diranno, sì. Ma ci sarà la trasmissione? Ma certo che c'è. C'è, siamo qua, ormai anche un po' il freddo perché cioè, la stufa ci ha abbandonato, c'è. Però sì.
No, beh, siamo stati noi a farla decadere terribilmente, però era tiepidino, si sta bene.
Sì, sì, no, infatti per fortuna, almeno quello.
Ma poi a me la brace che cova non mi piace.
No, vero? Meglio è meglio un bel fuoco.
Gatta, sì. Voglio dire.
Comunque, stavamo appunto parlando prima, avevamo un po' di muri, stavamo parlando
di chiusure un po' che creano destabilizzazioni, poi tra l'altro chiusure che vengono ogni tanto, cioè, e qui le notizie ogni... si sceglie quale notizie dare e quali no, cosa tacere, cosa dire, no? Perché non è che si possa accusare il mainstream di dire bugie e basta, dice anche quelle, però dice anche le mezze verità.
che è quasi
non sono
peggio.
Bugie, no, appunto, so peggio perché sono mezze. L'altro pezzo non te lo dicono mai, per cui sui muri ne abbiamo sentite veramente di tutti i colori, per cui tu pensa nell'immaginario, ormai penso che non ci sia neanche più questo perché i giovani non sapranno neanche che cos'è, ma nell'immaginario quanto fu stravolto il muro di Berlino, ad esempio,
sì.
No?
Cioè,
no?
Sì, sì.
Per esempio, per difendere noi democratici da queste belve comuniste, no? E questo è passato, come immaginario, cioè,
sì, sì,
ti
infatti
tocca stare delle ore a spiegare, no, guarda che
era esattamente
era
così,
proprio il contrario,
esatto.
Dai. Comunque, no, veramente i muri creano un problema perché i muri hanno come le monete due facce,
ma poi dipende
da che faccia hai,
ma
no?
Poi dipende dai muri, perché per esempio, no, quello invece in Palestina è legittimissimo.
Sì,
è un muro, scusa, che, anzi, c'era Netanyahu che proprio ha fatto la dichiarazione l'altro giorno che diceva: ma lo insegniamo noi a Trump come si fa il muro? Noi l'abbiamo fatto,
bellissimo.
Funziona benissimo.
No, e poi dà quel senso di casa e di protezione ai palestinesi, no?
Sì.
E finalmente sono chiusi.
Sì.
E stanno, cioè, si sentono protetti, no? Perché tutto quel mare, quel deserto, ma poteva sembrare. Invece non chiedono. Non è quella una nazione che chiede la sua casa, no?
Un
il
bel
suo
muro.
Scusa, con cosa la fai la casa?
Cioè,
i tre porcellini insegnano, quindi
esatto.
Non ci metti la paglia, te la tirano giù, allora, come i lupi
esatto.
Mettono. Cioè,
e sì. Questo è ovviamente quello che passa sui nostri meravigliosi giornali.
Sì, che i palestinesi si sono fatti il muro di casa.
Esatto. Praticamente, sì.
Adesso anche i messicani che avevano quella rete, sai, quei cancelli, quelle reti che lasciano anche vedere troppo, no? Che non ti danno intimità.
Esatto.
No? Anche i messicani hanno bisogno di sentirsi a casa.
Esattamente.
Si costruiranno un muro. Tanto hanno già la.
Avevano già il separé.
Come Zanonato qua anche
ma lì. Anche Zanonato va fatto, vedi, Miera è un lavaguardia,
la Miera, era la Miera quello,
però aveva sempre quel suo che di checkpoint con
sì, cioè, però
cioè, c'era anche il divieto di transito,
sì, ma sembrava più un container da terremotato, no?
È impossibile effettivamente.
Infatti adesso anche i terremotati cercano di
però
di
Maroni l'aveva tanto fatto i complimenti per quel muro. Maroni aveva detto:
vabbè,
bisogna fare come ha il sindaco di Padova Zanonato, muri in ogni quartiere ghetto.
Perché non aveva visto che era la Miera, perché come al solito tu metti il container intorno al poveraccio e gli dici c'ha la casa.
Sì, col terremotato. Perché poi
e tutti ci credono, no? Perché voglio dire, quindi adesso che abbiamo confuso bene le idee,
esatto,
cerchiamo di chiarirle.
Andiamo invece a vedere un po', anche perché no, c'è stato tutto sto clamore rispetto al muro di Trump. Trump, no? Perché, per carità, personaggio veramente bieco, va detto, però no, tutto questo accanirsi contro Trump, che sembra quasi che quell'altro grandissimo pezzo di merda, bisogna dirle quando le cose vanno dette,
sì.
Di Obama, no, invece fosse un personcino tanto a modo.
No, ma poi voglio dire, Obama non c'entra un tubo, un filippino secco, no? Nel senso
anche se
che
ha lasciato un bel po' di me.
No, infatti,
spalle,
cioè, se si è rinsecchito per quello, non c'entra più un fico secco. Noi comunque avremmo dovuto avere a che fare con la Clinton.
Che
voglio
un
dire,
personaggino.
Qui scegli.
Cioè,
scegli, voglio dire, qua.
Ma infatti andiamo a vedere questo simpatico articolo di Marco Di Nucci.
Potevano tranquillamente tirare il dado o farlo tirare le spie russe.
Le spie russe, infatti.
Ho truccato anche il dado.
Avrebbero già ovviamente truccato anche il dado. Non
e vabbè, ci abbiamo a che fare con Trump, che è
infatti
un'incognita. No, beh, la Clinton sapevamo ci avrebbe portato
tragedia,
la guerra.
Esatto.
Punto. Trump in effetti ci lascia...
Ma io credo che la ricetta sia sempre la guerra. Comunque, perché purtroppo
quei bottoncini
è...
sono lì, non sono di
colpo. Bisogna capire dove si direzionerà. È tutto da capire un attimo ancora.
Secondo
questo
andrà
però
a caso, ma
vedremo. Comunque, rispetto al muro di cui si parlava, c'è questo simpatico articolo che un po' mette i puntini sulle i rispetto a questa storia del muro, no? Okay. Sembra che, no, che mo, in questo allora. Momento non ci fosse un cazzo in Messico, che cioè nel senso i messicani potessero andare su e giù liberamente.
No, per ma in realtà i messicani vanno su e giù liberamente, nel senso liberamente poco, ma
poco.
Vanno su e giù per gli Stati Uniti, ne fanno la ricchezza come tutti gli immigrati, perché poi gli Stati Uniti è un paese di immigrati che hanno fatto fuori, letteralmente massacrato i nativi,
ah, sì.
E quelli padroni a casa nostra, no, non sei più casa tua, e adesso vabbè c'è questa idea che l'immigrato è qualcosa di negativo, che porta instabilità, eccetera.
Quando, porta la,
quando
la
l'instabilità
perché...
forse ce l'hanno nella testina, e, ma guarda che sono stati anche, cioè in epoca bamiana almeno questo è venuto fuori, no? Cioè, si sono un attimo accorti, una decina d'anni fa, circa 15 al massimo, che la situazione gli stava un po' sfuggendo di mano a casa loro, nel senso che dentro l'entroterra, quello che ha votato per Trump, cioè si sono accorti, perché hanno trovato queste ragazzine che a 15 anni c'hanno il figlio e c'hanno l'aborto e, c'hanno, e muoiono e di qui e di lì, si sono chiesti come mai, e hanno scoperto di avere un... tutta la democrazia che hanno trasportato, hanno esportato,
è
in
rimasta,
giro,
sono rimasti
e
senza.
Sono rimasti completamente senza e purtroppo se ne sono accorti.
I popoli del mondo ringraziano molto di questo dono che potevano benissimo tenersi.
E quindi in effetti la situazione è un po' confusa negli Stati Uniti, non aiuta il fatto che abbiamo una stampa che è veramente dire che fa veline è poco, non si capisce che cosa facciano.
No, però bisogna dire che ecco, una cosa interessante è che comunque che dalla parte delle, insomma, delle masse c'è un risveglio alla lotta molto forte negli Stati Uniti. Non ci viene raccontato questo, però negli ultimi, nell'ultimo anno, no, ancora sotto la presidenza Obama, c'è stata una serie di mobilitazioni, soprattutto degli afroamericani, fortissime, che insomma, anche perché sappiamo che sono la working class è soprattutto diciamo,
e sapevano loro che Obama
o ispanica, no? hanno ben hanno, chi anche ha sperato, perché bisogna anche dirlo che tanti hanno sperato, no, nel presidente nero che potesse effettivamente, no, cambiare, che fosse un simbolo di cambiamento. Purtroppo tanti che hanno sperato si sono anche trovati, cioè, con un bello schiaffone in faccia.
Pensi, un anno fa la prospettiva
incredibile, no?
E la prospettiva era già più o meno Clinton e qualcosa, sì, di peggio di Clinton o qualcosa di poco meglio, cioè, quindi la prospettiva in effetti deve aver risvegliato un po', se non le coscienze, almeno bruciato un po' i culi.
Eh sì.
E sì, di sicuro negli Stati Uniti, come dappertutto, c'è un risollevarsi, perché ti rendi conto che ti stanno lanciando nel vuoto, però non troppo, nel senso che è un risveglio lento.
È un risveglio lento, sì, decisamente. Anche qua non siamo messi molto meglio, però...
È molto difficile sapere come stanno le cose, perché non abbiamo un mainstream che dica come stanno le cose.
Poi rispetto proprio alle lotte, negli Stati Uniti proprio cioè, è completamente taciuta, per cui sì, nel senso è solo quando ma magari arriva, cioè, adesso che c'è un po' il discorso anti-Trump, no? Perché tutti i giornali sono un po' anti-trampolini.
No, più che altro Trump che è contro i giornali.
Ah, che sì,
è troppo libera la stampa.
Ma il discorso appunto, no, allora adesso vengono fuori che ci sono le mobilitazioni, eccetera, ma comunque insomma queste c'erano anche precedentemente.
No, è ricchissimo questo universo negli Stati Uniti, però tramite internet si becca.
Esatto.
In realtà, perché producono un sacco di materiali, perché lì hanno tutta una serie di leggi anche che prevedono che prima o poi, mainstream o non mainstream, segreto o non segreto, le cose si debbano sapere, tanto più o meno hanno visto che cadono nel vuoto, nessuno le caga, però effettivamente questi documenti si trovano, quindi c'è chi le raccoglie, le cerca di diffonderle, cioè, questo c'è. E c'è da parecchi anni negli Stati Uniti, però effettivamente, come tutto, le mezze verità non è che te lo dicono sempre, non è che ti tengono aggiornato costantemente su queste cose. Quando fa comodo vengono fuori, quando fa comodo no. e anche i muri sembra che non vengano fuori come funghi.
No, infatti. Ecco. Cioè...
Allora, leggiamo questo approfondimento di
Maglio Di Nucci. Quindi. Che è sempre una garanzia perché insomma sa cogliere alcuni aspetti.
È una buona firma,
no? È una buona firma.
Scrive ancora su Manifesto?
Sì, ma anche ha un blog, quindi anzi
per fortuna
è interessato, esatto.
Ma Manifesto adesso addirittura non ti fa entrare, devi abbonarti.
Sì,
cioè,
sì, come tutti i giornali. Un disastro. Seri.
Seri, sì.
E comunque insomma lui giustamente mette un po' l'accento sul fatto, lo chiama il muro bipartisan, no? Perché appunto sembra che sia Trump che si inventa il muro, ma purtroppo invece il muro c'era già. Infatti vediamo che dice appunto che il 29 settembre 2006 al Senato degli Stati Uniti si vota la legge Secure Fine.
Siamo ritornate in diretta. Abbiamo questi momenti sì, in cui
poi ritorniamo in pista.
In podcast ci siamo, per chi è in diretta va e viene, ma non siamo andati avanti di molto.
No, siamo
inchiodate al muro.
Esatto, siamo inchiodate al muro. E appunto dicevamo che quindi
dal 2006
c'è questa cosa della costruzione di questi 1100 chilometri di barriera fissa fortemente presidiate al confine col Messico per impedire gli ingressi illegali di lavoratori messicani. Dei due senatori democratici dell'Illinois, uno Richard Durbin vota no, l'altro invece sì. Il suo nome è, sai chi è? Sai chi è?
No,
Barack Obama!
Oh! Evviva!
Quello che due anni dopo sarà eletto presidente degli Stati Uniti. Tra i 26 democratici
che si guarderà bene da dire in campagna elettorale che vuole fare un muro con il Messico.
Esatto. Ma tra i 26 democratici che votano sì per il muro, facendo passare la legge, spicca un altro nome, indovina chi è?
La Clinton!
Ah, sì, ma
vai!
Senatrice dello Stato di New York, che due anni dopo diventerà segretaria di Stato dell'amministrazione Obama.
E voleva diventare presidente.
E diventa presidente.
Americano la donna,
esatto,
wow.
Hillary Clinton proprio così messi così. Comunque Hillary Clinton nel 2006 è già esperta della barriera anti-migranti che ha promosso in veste di First Lady.
Ecco perché era così incazzata, gli ha tolto un argomento elettorale, lei non lo sapeva. Okay. C'era Obama, non dirlo, mi raccomando, che non lo sanno.
Cazzo,
ma quello l'ha detto.
È stato
si prende tutto il merito, sto stronzo.
Sì. È stato infatti il presidente democratico Bill Clinton a iniziare la costruzione del muro. Sai quando? Poi indovina un po' che anni saremo. Perché è un po' insospettabile, eh?
No, dimmi.
Nel 94. Cioè, no. Cioè, è dal 94 che
questi vanno avanti.
Costruito sto muro. Nel momento in cui
in effetti adesso si capisce perché in Israele gli dicono imparate da noi, lo facciamo in 448,
esatto.
Prendiamo due palestinesi a lavorare in modo forzato con i vostri messicani.
Ma occhio, perché nel 94, cioè una precisazione, viene appunto costruito, inizia la costruzione del muro.
Ma senza
nel
legge.
Momento in cui entra in vigore il NAFTA, che
cazzo.
L'accordo di libero commercio col Nord America tra gli Stati Uniti e appunto il Canada e il Messico, cioè per cui entra in vigore l'accordo commerciale, però ci schiaffi il muro, no? Questa è la cosa interessante.
Cosa dovevano promuovere, il trasporto aereo?
No, solo merce.
Vabbè, ma Dio buono, le barriere sono barriere.
Ma il contagocce è contagocce. Quando mi serve la mano d'opera a basso costo, la faccio entrare. Quando non mi serve.
Secondo me erano in
alto basso, grazie alle sovvenzioni statali, provocando il crollo della produzione agricola con devastazioni e con devastanti effetti sociali per la popolazione rurale. Si crea in tal modo un bacino di manodopera a basso prezzo che viene reclutata nelle macchinadoras.
Questi sono gli investimenti dei capitalisti.
Esatto.
Ti vendo per un periodo questa cosa a basso costo. Tu diventi poverello perché perdi il potere di produrlo e di venderlo tu.
E poi ti sfrutto. Punto,
ti sfrutto, posso rialzare i prezzi, siamo a posto.
È così, capito come funziona? Migliaia di stabilimenti industriali, questi i maquiladoras, sono migliaia di stabilimenti industriali lungo la linea di confine in territorio messicano, posseduti o controllati per la più da società statunitensi che grazie al regime di esenzione fiscale vi esportano semilavorati o componenti da assemblare, reimportando poi negli Stati Uniti prodotti finiti da cui ricavano profitti molto più alti grazie al costo molto più basso della manodopera messicana e di altre agevolazioni.
Ma cazzo, in piccolo quello che abbiamo fatto però con la Romania, l'Albania.
Cioè, nel senso, scusa, sai, ma avrà imparato qualcosa l'imperialismo italiano dopo tanti anni di servilismo
Quando trovano una cosa che funziona, vai.
Nei maquiladoras lavorano soprattutto ragazze e giovani donne. I turni sono massacranti, quindi ci avviciniamo all'8 marzo, per cui ci sta un po' anche a ricordare questa cosa. I turni sono massacranti, il nocivo altissimo, i salari molto bassi, i diritti sindacali praticamente inesistenti. La diffusa povertà, il traffico di droga, la prostituzione, la dilagante criminalità rendono estremamente degradante la vita in queste zone. Basti ricordare Chuada Juarez.
Cioè, no, perché sono tutti fenomeni che non è che stanno a caso lì, no? Perché chi non riesce a lavorare a quelle condizioni, non vuole o è, si ritrova tutte queste altre attività da fare, no?
Infatti ricordano la situazione di Ciudad Juarez, scusate la mia pronuncia terrificante, alla frontiera con il Texas, divenuta tristemente famosa per gli innumerevoli omicidi di giovani donne, per lo più operaie delle maquiladoras. Questa è la realtà al di là del muro, quello iniziato dal democratico Clinton, proseguito dal repubblicano Bush, rafforzato dal democratico Obama e lo stesso che il repubblicano Trump vuole completare su tutti i 3.000 chilometri di confine.
Ah, ma dai, è una questione di chilometri.
Ce l'ha più lungo praticamente in questo caso.
Cazzo, ecco perché la Clinton.
Esatto.
Non ci stava.
Ci spiega perché tanti messicani rischiano la vita, sono migliaia i morti, per entrare negli Stati Uniti, dove possono guadagnare di più, lavorando al nero a beneficio di altri sfruttatori. Attraversare il confine è come andare in guerra per sfuggire agli elicotteri e ai droni, alle barriere di filo spinato, alle pattuglie armate, molte formate da veterani della guerra in Iraq e Afghanistan.
Però è qui che si crea il cortocircuito, perché chi va nel messicano negli Stati Uniti va perché lo stipendio che prende lì è più alto di quello che prende in queste situazioni e poi anche sfuggi a una serie di robe. Però è più alto rispetto a quello che prende in Messico, ma bassissimo rispetto a quello che prenderebbe uno statunitense per vivere negli Stati Uniti.
Sì.
Quindi che è indotto a vedere il messicano come uno che gli ruba il lavoro, il quale invece è semplicemente quello che permette a chi vende allo statunitense quel prodotto che ha fatto grazie al lavoro sottopagato del messicano a un prezzo che è quello che sarebbe giusto se l'avesse fatto uno statunitense.
Esatto.
Quindi quel margine se lo prende chi produce e fa lo speculatore, che ti lascia credere a te statunitense che il tuo problema è il messicano che ti ha rubato il lavoro.
Sai che questa cosa mi ricorda qualcosa che succede anche qua?
Cosa ne dici?
Cosa ne dici tu?
Sembra che ogni quando gli esce una roba è un format,
è un
no?
Format,
si chiama così, no?
Esatto.
Quando gli riesce poi viene esportato dappertutto.
Come la democrazia che esportano, uguale. Emblematico il fatto che per costruire alcuni tratti della barriera col Messico l'amministrazione democratica Clinton usò negli anni 90 le piattaforme metalliche delle piste da cui erano decollati gli aerei per bombardare l'Iraq nella prima guerra del Golfo, fatta dall'amministrazione repubblicana di George Bush.
Va bene, sembra macabro, però è riciclo questo, siamo all'avanguardia dell'ambientalismo.
Proprio... con anche un po' di uranio impoverito, incastrato lì. Utilizzando i materiali delle guerre successive, si può sicuramente completare la barriera bipartisan. E questo direi che, insomma, è direi che Mario Di Nucci in questo caso ha proprio centrato un meccanismo, no?
Che per quanto spregevole funziona.
No, ma che è molto, cioè nel senso che disvela anche molta ipocrisia che c'è adesso, no? Con io appunto li chiamo gli antitrampolini, perché no, c'è tutto questo movimento dei liberal che no, gridano allo scandalo perché c'è questo schifoso nel senso non c'era una parola ovviamente rispetto a tutto quello che è stato fatto dall'amministrazione Obama o dall'amministrazione Clinton precedentemente.
Ma se normalmente noi siamo 20 anni, 10 anni indietro, in questo caso li abbiamo ma anticipati alla grande contro Berlusconi.
Apriti cielo,
su tutti sti cuori rossi,
l'antiberlusconianismo,
no? Wow, ecco.
Mamma mia, ecco. Infatti. E comunque guarda, io ogni volta ripeto una secondo me massima che secondo me vale sempre, citando Agnelli, che diceva: ci vuole un governo di centro-sinistra per fare una vera politica di destra. E questo è effettivamente, la storia ce lo dimostra.
Sì, che abbiamo a che fare invece che con la settimana rossa con Trump, vedremo quanto durerà, ma è una trampolina. Dopodiché i democratici saranno autorizzati.
Esatto. Guarda,
realizzare quella diminuzione di terzo della umanità, perché è stato detto in documenti anche ufficiali, cioè c'è un terzo dell'umanità che rompe le palle perché va oltre, cioè tanto per me. Del lavoro con quel meccanismo che ci ha spiegato bene Di Nucci, no? In messi una massa di persone a basso costo, eccetera, eccetera, disperati e bla. Non troppa, però. Quindi, in effetti.
Deve essere regolabile.
Cioè, esatto, no? Per questi muri.
Sai se tutti, quando serve, quando no.
Tu pensa se tutti come i messicani si mettessero a spingere il muretto, casca giù. Però il fatto è che se un terzo dei messicani non esiste più. Hai la tua manodopera a basso costo e non c'hai troppo da temere tutto il resto, no? Per cui
comunque il concetto dei CIE o dei vari centri di detenzione, no? Per immigrati servono proprio come serbatoi, quando serve si apre il rubinetto, quando non serve si chiude, e quindi è una
infatti, però ogni tanto ce n'è troppo. E quando insomma sono troppi,
quindi si lasciano crepare nel Mediterraneo.
E se non crepano a sufficienza, bisogna proprio ucciderli. Tanto abbiamo visto che tutto quello che serve per ucciderli può essere riciclato.
Assolutamente, come questo.
E l'insegna del miglior ambientalismo.
Ma proprio infatti su questo, insomma, questa mi ricollego. A proposito di immigrazione, proprio con questo articolo dell'11 di gennaio, che è intitolato L'UE chiede, Minniti esegue. da Palermo a Cagliari in costruzione decine di hotspot antimigranti. E qua proprio vediamo come siamo perfettamente in linea, no, con la politica statunitense, no, perché... Liberal si mobilitano, ma invece gli hotspot,
cosa li accomuna tutti?
Che sono dei imperialisti di merda.
Ci sarà un interesse in comune,
sfruttatori.
Oh no. Ecco.
Infatti qua vediamo la prima parte del nuovo anno vede il governo italiano svolgere una notevole attività sul fronte della politica estera e del contrasto alle migrazioni transnazionali. Gentiloni e Co. hanno probabilmente decretato questo ambito come il più importante, quello sul quale basare la propria credibilità nei confronti dell'UE. Su quello interno invece è servita l'alta rifinanziarizzazione di MPS e delle altre banche in difesa di fine dicembre. Minniti, dopo aver caldeggiato e spinto per la riapertura dei CIE e per l'aggiunta di altri centri in regioni che non ne erano sprovvisti, stava giocando la carta della sponda internazionale a sud del Mediterraneo. Quindi l'accordo stipulato con la Libia, il primo dopo la caduta di Gheddafi, rimette al centro la questione di un rafforzamento del monitoraggio delle coste libiche con finanziamenti italiani a Tripoli e l'aggiunta di reparti e pattugliatori del nostro paese. E buona pace se, come in passato, le condizioni di trattamento e detenzione dei migranti che cercano di oltrepassare il Mediterraneo saranno da lager e disumane. Allo stesso tempo, il ministro degli interni si sta muovendo per assicurare all'Europa un controllo dei flussi migratori anche all'interno della nostra penisola, sul solco delle tendenze che vede il vecchio continente divenire sempre più fortezza. Se in Turchia e Grecia i campi di contenimento e imprigionamento di profughi migranti che arrivano da Asia e Africa sono realtà quotidiana, il rapporto EASO, sottoscritto il 21 dicembre scorso dal Ministro degli Interni e dell'Immigrazione con l'Ufficio Europeo per l'Accoglienza, mostra chiaramente come i flussi finiscono poi per deviare verso la nostra penisola, innalzando il numero di migranti giunti negli ultimi 12 mesi rispetto alle alle rivelazioni precedenti. Si tratta comunque di 170.000 arrivi nel 2016, una cifra che di per sé potrebbe essere tranquillamente assorbita da un paese che mette in atto una politica di accoglienza seria, non basata, come purtroppo è solamente, sul business e sulla mercificazione della figura del migrante. Qual è la soluzione per l'Italia di fronte all'intensificazione dei flussi?
No, beh, dai, comunque su 60 milioni di abitanti, 170.000 all'anno fa ridere.
Se pensi, sì. Però c'è l'allarme.
C'è l'invasione.
C'è l'allarme. E per questo siamo anche proprio in chiusura, che comunque quindi saranno fatti una serie di nuovi hotspot a Messina, Cagliari, Palermo, Reggio Calabria, Mineo, Augusta, Vibo Valentia.
Allora, non possiamo non rilevare che in realtà questa notizia ha già avuto un aggiornamento in questi giorni, perché mentre criticano le soluzioni protezioniste di Trump, in chiusure, esatto, e quella famosa firma contro alcuni paesi, che esatto, è gravissima, perché chiaramente mette dei paesi e non altri. Certo. L'Arabia Saudita non compare, eh?
No.
Invece maggioranza infatti, musulmana è pure quella.
Ma non è quello il problema,
però vabbè,
sappiamo bene.
No, non
che...
è più che altro, non vai a toccare...
Non è una questione musulmani, ecco, è una questione...
Ecco. Per cui, cioè, mentre si fanno tutte queste facciacce brutte, prove Trump fascista, in Italia effettivamente sta andando avanti questo progetto ed è dura, tra l'altro, perché non lo dicono, ma il problema è mettersi d'accordo con la Libia. Con chi cazzo ti metti d'accordo che li cambia?
Sono in quattro,
da un momento, esatto,
in quattro.
Tu con chi hai parlato? Perché l'altro non è che sei d'accordo. Per cui attualmente quello che si sa di certo è che tutti questi centri sono accomunati da un'assenza totale di diritti di tutti i tipi, e più andiamo in situazioni incontrollabili come la Libia e più queste situazioni sono drammatiche, cioè i campi di sterminio nazisti sono veramente un lontano modello.
Lontano,
un lontano modello.
Proprio per questo in super chiusura, perché manca un minuto alla fine della trasmissione di oggi, non possiamo che rilanciare, per non dimenticare, l'iniziativa prevista per sabato 4 febbraio, ore 16, presso la Mensa Marzolo, occupata in via Marzolo 4, Rione Portello Padova, e Foibe, revisionismo, resistenza. Ci sarà un incontro e dibattito con lo storico Sandy Volca, appunto per ricordare come la questione delle foibe sia ben lontana dall'essere appunto come ce la vogliono raccontare, ma anzi, nel senso, ricordare che la resistenza contro il nazifascismo è stata unita, e questa, al di là appunto delle differenze di origine, no? L'internazionalismo paga dei popoli contro l'occupazione nazista e fascista e contro appunto l'occupazione imperialista.